fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ragazzi, è inutile che mi scriviate in privato, non ci sarà nessuna riapertura del processo sportivo a carico del Napoli. Riapertura, in realtà non è mai stato aperto e quindi non ci sarà proprio la riapertura della ipotetica inchiesta, perché peraltro sono scaduti i termini. Chi ne ha a suo tempo ha valutato le carte non sufficienti, elementi non sufficienti per aprire il processo, fatto sta che invece per quanto riguarda la giustizia sportiva c'è stato il rinvio a giudizio e quindi De Laurentiis e Napoli andranno a processo, ma se ne parlerà a dicembre 2026, quando chissà, se avremo lo stesso presidente della Federcalcio, non lo sappiamo. Comunque a noi interessa la Juventus, caro Federico Rossi, che è partita, abbiamo visto le immagini per Firenze, dove domani alle 18 sfiderà la squadra di Vanoli. Vanoli che ha chiesto invece ai suoi ferocia e soprattutto reazione nei momenti di difficoltà, salvo poi insomma pensare che loro sono ultimi, e poi ha detto, perché questa è la partita con la P maiuscola, oggi c'è stata la conferenza stampa di Spalletti, un amico mi ha scritto, ma io non capisco Spalletti, non lo capisco. È vero, lui è un po' lento quando spiega, però a me diverte molto perché lo conosco e quindi so benissimo, ma dei titoletti però li dà, ragazzi, dai, tra la filosofia, come ho scritto io, no? La fucilata nella notte, alias il Diz, che lui ha detto per me il numero, secondo me anche un messaggino alla società, se vogliamo, dai, nel senso che se dipendesse da me non lo venderei mai. Tra l'altro, a proposito di proprio notizia di poco fa, alcuni quotidiani spagnoli scrivono che il Barcellona vorrebbe cedere nel prossimo anno Rafinha, mi pare, al Liverpool, e come sostituto avrebbero individuato Kenan Yıldız e sarebbero disposti ad offrire 70 milioni. Quindi insomma, ogni giorno ormai, fino a quando non rinnoverà questo ragazzo, ho l'impressione che ci saranno notizie, perché comunque sia il fatto che lui piaccia è vero, non c'è dubbio, a diverse società big europee, naturalmente. Invece per Spalletti è fondamentale, naturalmente, ed è giusto che sia così. Domani, allora, sono tornati disponibili, quindi convocati, a parte Vlahovic, che non è che non lo era stato, ma c'era qualche piccolo dubbio, in realtà sulla convocazione forse ce n'erano pochissimi di dubbi, ma domani potrebbe partire dalla panchina anche per una questione di turnover rispetto alla Champions League. Usiamo tutti i condizionali, perché poi Spalletti, ho visto che oggi le prime 3-4 domande ha rigirato tutto il discorso, ma non ha risposto secco alla domanda precisa del collega, magari anche una strategia sua, e quindi perché quindi niente, non sappiamo bene quali saranno le scelte, soprattutto per esempio rispetto alla difesa, no? Lui dice, beh, sono tornati disponibili alcuni difensori, quindi non è detto che Coppa Menes non possa giocare e tornare di conseguenza a centrocampo, però se invece adotterà la difesa a 3 se ne parlerà alla prossima del cambio di modulo, staremo a vedere, non si è capito bene. Poi però ha detto, vediamo, insomma, se dovesse giocare la difesa a 3 è sempre quella, Kalulu, Gatti, anche perché non è che ne abbia tanti, Kalulu, Gatti appunto e Coppa Meners, forse 3-5-1-1 con il Diz dietro a una punta che potrebbe essere Openda. Quindi caro Openda, sveglia se giochi, sveglia. Così come se dovesse giocare David, anche uno sprazzo di gara, sveglia ragazzo, sveglia. Ecco, questi sono due elementi che lui deve assolutamente recuperare, se non altro anche per valorizzarli, visto che Openda sarà pagato 44 milioni. David, per carità, è stato acquistato in un falso parametro zero, diciamo così, perché sapete che 12,5 è stato pagato per la firma, diciamo, per le commissioni alla firma, però in ogni caso, ragazzi, è un giocatore sul quale la Juve puntava e punta, e quindi speriamo che diventi veramente una punta che segni come aveva fatto negli ultimi 3 anni nella Ligue 1. Quindi tre ve l'ho detti, il portiere è Di Gregorio, davanti forse il Diz, dietro a un'unica punta, e potrebbe essere appunto Openda. Il centrocampo a 5 è quello, ragazzi. Da una parte magari Kostić a sinistra, a destra Cambiaso, i tre del centro sarebbero McKennie, nel caso Locatelli, e Thuram, e questo è. Oppure 3-4-2-1 con Conceição e il Diz dietro sempre ad una punta, oppure Zegrov al posto di Conceição. Insomma, le soluzioni sono diverse. L'importante è che la Juventus, ragazzi, vinca, altrimenti si comincia a innescare lo stesso discorso che avevamo fatto con i precedenti allenatori, cioè questa pareggite benedetta o maledetta, anzi maledetta mi verrebbe da dire. Pensate che domani c'è un intreccio strano, no? Nel senso che ricorderete lo scorso anno, scorso campionato, la sfida contro la Fiorentina, vinta 3-0 dai Viola ai tempi di Palladino, ovviamente segnò di fatto l'esonero di Motta. Ok, Palladino adesso è sulla panchina dell'Atalanta, che giocherà domani sera a Napoli. Attenzione, perché io leggo alcuni siti napoletani secondo cui, insomma, secondo i quali c'è stato un chiarimento tra il tecnico del Napoli, Conte, e la squadra. Hanno visionato alcuni errori, non so se abbiano parlato dello sfogo dello stesso Conte, però fatto sta che oggi Conte non ha parlato, e secondo me non è mai un buon segnale quando un allenatore non si presenta in conferenza stampa, fermo restando che è anche una mancanza di rispetto appunto, scusate il gioco di parole, ai giornalisti che comunque vorrebbero ascoltare la conferenza di qualsiasi allenatore. Quindi al 340-54-253-24, se volete commentare qualcosa sulla conferenza stampa di Spalletti, se avete capito qualcosa rispetto alle scelte, oppure voi quale scelte fareste nel caso in cui foste, visto che la vigilia, foste Spalletti, fatecelo sapere. Noi siamo pronti a raccogliere i vostri messaggi. Ora, se voi volete parlare anche di altri argomenti legati alla Juventus, non c'è dubbio, potete assolutamente farlo. Mi viene da pensare che da qui a Natale veramente potremmo capire la Juventus quali ambizioni concrete possa avere, sia in Italia sia in Europa, perché ragazzi deve rincorrere, la Juventus è sesta attualmente, per carità i punti sono pochi, di distacco 5 dalla vetta, ma una delle due capoliste giocherà contro il Milan, quindi derby, qualcuno perderà dei punti lì davanti o entrambe. Potrebbe essere favorita la Roma, che gioca a Cremona, ma attenzione perché la Cremonese gioca senza pensiero, come dicono a Napoli, con poca pressione, e di fatto io la ritengo la vera sorpresa finora di quest'anno. Quindi la Roma ha l'impegno più facile sempre e comunque sulla carta, perché poi devi scendere assolutamente in campo e vincere le partite. Tra l'altro la Roma quest'anno vince quasi sempre in trasferta, vince praticamente sempre. Una curiosità: le due squadre di vertice, di testa, cioè Inter e Roma, pensate che nelle 11 gare hanno fatto lo stesso percorso a livello di partite, cioè 8 vittorie, 0 pareggi entrambe, 0 pareggi, pensate, e 3 sconfitte. Che 3 sconfitte per le prime della classe è già una cosa inusuale, ma soprattutto, ripeto, 0 pareggi. Allora bisognerebbe capire se siano cose casuali oppure, secondo me sì, in buona parte il caso, oppure magari entrambe hanno interpretato il fatto che i pareggi con i 3 punti, come disse Lippi quando introdussero la vittoria con 3 punti, non servono sostanzialmente a nulla, perché dopo 2-3 pareggi, ragazzi, alla fine non è come se tu perdessi dei punti. L'abbiamo visto con la Juventus lo scorso anno e speriamo di non rivederlo quest'anno. Sto leggendo tante cose, per ritornare un po' al discorso della giustizia sportiva, oggi me l'hanno chiesto in un'altra emittente, io ho detto ragazzi c'è proprio una difformità, non di giudizio, di trattamento, è inutile, lo sappiamo benissimo, no? La Juventus in corso d'opera gli furono tolti prima 15, poi ricorso, quindi alla fine 10 punti in corso d'opera, con la sentenza definitiva a un quarto d'ora dal fischio d'inizio della sfida contro l'Empoli, e quei 10 punti hanno di fatto escluso la Juventus dalle coppe europee, o meglio, la Juventus avrebbe potuto partecipare alla Conference League, io non l'avrei mai fatto, poi ci si mise la UEFA e di fatto la Juventus fu proprio esclusa dall'Europa e perse, soprattutto perché non partecipò alla Champions League, 80 milioni, quindi danno clamoroso, e invece in questo caso la giustizia ordinaria ha rinviato a giudizio il Napoli e De Laurentiis. La giustizia sportiva, secondo invece chi ne è, tanti stanno chiedendo, ma non solo giornalisti per esempio vicini alla Juventus, stanno chiedendo. Ora ho ricevuto un messaggio dal mio amico della Federcalcio, non posso ascoltare, ma poi durante la pausa lo farò, vediamo cosa mi ha detto. Stiamo andando verso una ingiustizia totale, spero che prima o poi venga riformata tutta la giustizia, ma da quello che so io, forse ve l'ho già detto, il governo sta provvedendo, cercando di rendere autonoma la giustizia sportiva rispetto alla federazione di riferimento, in questo caso la Federcalcio. Cioè la Federcalcio non può nominare giudici che poi vanno appunto a giudicare una controversia con una controparte, vuoi che sia Agnelli, la Juventus come persona giuridica, eccetera eccetera. E quindi speriamo che prima o poi questa riforma, che doveva essere fatta da Gravina quando fu eletto nel 2018, speriamo invece che venga fatta dalla politica, perché ho l'impressione che se non interverrà la politica su alcuni aspetti non se ne uscirà mai da questi tunnel, giustizia e non, ma soprattutto giustizia. Tant'è che Berruto, vi ho sentito prima, responsabile dello sport del Partito Democratico, ma ex CT della pallavolo, quindi uomo di sport vero, ok, perché lo conosco peraltro, quando seguivo anche la pallavolo, ha detto che bisogna fare qualcosa, perché la giustizia sportiva è di fatto, lui mi sembra che abbia utilizzato questo termine una mesata fa, sommaria. E quindi staremo a vedere. Comunque cerchiamo di capire invece la Juventus domani come potrà espugnare il campo della Fiorentina. C'è stata qualche frecciatina da parte di Spalletti alla Federcalcio, perché lui ha detto sono a disposizione, perché si sta parlando di questo stage che ha chiesto e chiederà ufficialmente alla Federcalcio. Alla Lega Calcio, il presidente della Lega di Serie A ha detto boh, forse si potrà fare qualcosa, ma attenzione perché ci sono dei contratti in essere con i broadcaster, cioè con le varie TV per i diritti, e quindi la vedo un po' dura, sarà l'ennesima battaglia. Ha parlato Prandelli, ha detto secondo me non serve a nulla lo stage, secondo me sarebbe meglio una cena, un paio di cene con Gattuso e i suoi ragazzi, e magari guardandosi negli occhi sarebbero meglio di essere rinchiusi dentro Coverciano. Staremo a vedere, perché poi saranno condizionati ovviamente al caso, addirittura Gattuso ha detto, Montella mi ha detto che in Turchia, perché anche la Turchia dovrà fare lo spareggio, il playoff, fermeranno il campionato. In Italia non so come potrebbero fare, perché c'è la Champions League in quel periodo, il campionato, ci sarà forse anche qualche partita di Coppa Italia, non lo so, comunque vedremo. Spalletti ha detto io mi sento a disposizione, se serve una mano la do. Poi ha detto si sono accorti che comunque la Norvegia è forte, si riferiva al fatto che lui ha perso con la Norvegia e sostanzialmente fu quella la gara che provocò l'esonero dello stesso Spalletti. Quindi 340 54 25 324, caro Federico Rossi, credo che ci sia già qualche amico che voglia interagire con noi, vai.
Ciao Quinti, sono Giovanni da Giarre. Domani Giovanni, bisogna vincere, assolutamente
senza
vincere,
se e senza ma,
sia che Coppa Miners giochi in porta, in difesa, a centrocampo, David Openda, insomma dobbiamo vincere. Domani giochiamo a Firenze e dobbiamo andare a vincere, solo questo da dire, molto concreto da questo punto di vista. Sono qui con la mia piccolina che ti stiamo guardando e ti saluta anche lei.
Ciao, non so.
Ciao Quinti, forza Juve.
Ah, nome.
Ciao,
nome.
Bello, un bacio.
Grazie, nome. Sì, domani bisogna vincere, ragazzi. Grazie intanto anche alla piccola, non so quanti anni abbia. Sì, senza se, senza ma, anche all'ultimo minuto, anche con un autogol. Perché oggi ascoltando Spalletti, ora al di là che lui, per esempio c'è un amico, no? Buonasera Quintiliano, conferenza stampa in pieno Spalletti style, suggestive e visionarie le parole dedicate al Diz, che se ho capito bene lo vedono leader della squadra, un modo per responsabilizzarlo ancora di più. Un saluto Alessio da Follonica. Guarda Alessio, mi ha fatto molto piacere ascoltare quelle parole sul Diz, perché secondo me, voi ricorderete che quando gli fu data numero 10, tanti di voi, non tu ovviamente Alessio, che peraltro è da poco che scrivi e benvenuto qui a Radio Bianconera, tanti di voi, io me lo ricordo, ma come si fa a dare il 10 a un giocatore che vale un decimo di Del Piero, un decimo di Tevez, i soliti paragoni con il passato? Invece io credo che questo ragazzo, con qualche difficoltà, perché ci mancherebbe, quando gliel'hanno data aveva 19 anni, adesso ne ha 20, è riuscito pian piano invece a dimostrare, sotto il profilo tecnico non c'è dubbio, ma sotto il profilo emotivo secondo me è un trascinatore tecnico ma anche emotivo, perché comunque prova a prendere la squadra sulle spalle. Certo, non è un leader di quelli storici della Juventus, ma ragazzi, purtroppo è inutile, lo ripetiamo, non possiamo fare i paragoni con la Juve di qualche anno fa, capito? Qualche anno fa. E quindi sono molto contento. Poi è chiaro che lui ci mette sempre del suo, Spalletti, no? Fucilata nel notto, lui vuole dire che magari dà il Diz a Sparte, che ha detto spacca moduli, spacca schemi, spacca moduli, nel senso che non si capisce, sta una volta a sinistra, una volta a centro, e secondo me quello è il ruolo di il Diz, soprattutto se giocasse dietro le punte. E da lì può fare con patente di andare destra, sinistra, al centro, inserirsi, innescare la punta. E vuole dire che il giocatore più talentuoso, ha voluto confermare, lo sappiamo tutti, e può fare un po' quello che vuole, ed è imprevedibile sostanzialmente. La fucilata nella notte è sinonimo in questo caso di imprevedibilità, come giocatori bravi hanno. Delia, 7 anni, ciao Quinti, un abbraccio a Delia da Giovanni, che poco fa è intervenuto. Allora, vi stavo dicendo, 3-4, oggi c'è stato, l'avevamo un po' accennato ieri, c'è stato l'aumento di capitale, quasi 100 milioni, che era previsto, è stato completato l'iter, quindi piaccia o non piaccia, alla fine il CAN tira fuori sempre dei soldi, anche se c'è tutta una formula, tutto un sistema, una dinamica con gli azionisti. Su quelle cose io non è che sia molto esperto di finanza, nemmeno voglio esserlo, e quindi insomma aumento di capitale di quasi 100 milioni. Presumo, suppongo, spero che a gennaio si intervenga. Ci sono dei nomi in ballo, qualche nome nuovo, per esempio come difensore un ragazzo del Tolosa, che lo stesso Comolli portò in Francia l'anno scorso, ma soprattutto la Juventus credo necessiti di un centrocampista bravo. Sono poi visionati, so che andranno degli emissari della Juventus, dei talent scout della Juventus, a vedere Verona-Parma. Ci sono due attenzionati, uno è giovane, l'altro Bernabé, mi pare, sì, un attaccante e un centrocampista. Staremo a vedere se poi alla fine, perché c'è la concorrenza anche di altri club. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Eugenio dall'Inghilterra. Allora, io penso che qualcuno si dovrebbe prendere la briga di scrivere tutte le massime del nostro Spalletti in un libro, e poi tra un anno o due pubblicarlo, perché guardate che ci sono delle frasi che sono favolose, tipo il rumore del pallone sull'erba, oppure la fucilata nella notte di Ildis. Ragazzi, questa se non è poesia ci si avvicina molto. Eugenio, comunque guarda, per domani per favore ragazzi, datemi questa soddisfazione, diciamo. Fategliene almeno 3, o se non potete, ma almeno 3 sono i punti che dovete portare via di lì.
Bravo.
Ciao, grazie,
che è la cosa principale. Eugenio, allora ti dico, io Spalletti, tu ci segui quindi lo sai, l'ho conosciuto benissimo quando seguivo la Roma in due avventure. Lui è stato allenatore della Roma, e quindi lo conosco benissimo, perché tra l'altro ogni tanto ci discutevo, ma era normale discutere con lui, perché magari gli facevi una domanda e ti rispondeva al contrario. Io mi ricordo 2 o 3 episodi, mi aveva scambiato per un'altra persona quando io gli chiesi, in quel famoso campionato, ricordate, no? La Roma era a meno 11 dall'Inter e arrivò a meno 1 penultima giornata, quindi c'era da giocare l'ultima giornata, l'Inter a Siena, la Roma contro il Chievo a Verona, e però ancora aveva un punto di vantaggio l'Inter sulla Roma. A Spalletti gli chiese: mister, adesso si sente favorito visto che ha fatto questa rimonta, anche se l'Inter ancora più uno? proprio tu me lo chiedi, tu quando eravamo a meno 11 mi hai detto che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto. Dico, mister, guardi che io non potrò mai accostare la parola scudetto all'Inter. No, eri tu, ti porto la cassetta. E cioè, dopo, la settimana dopo, perché l'ufficio stampa gli diceva, guarda che non è lui, era quell'altro. Spalletti è così, ragazzi. Poi è diventato un po' più tranquillo, almeno per Maloso, perché comunque a 66 anni sarà anche maturato, e credo che il fallimento in nazionale, anche sotto questo aspetto, lo abbia reso un po' più umile, se vogliamo. Non a caso ha accettato questo contratto con la Juventus fino a giugno, che non era scontato, perché un allenatore come lui, che io vi assicuro per me è un top allenatore, non della nazionale, commissario tecnico è un altro mestiere rispetto a quello dell'allenatore, però è cambiato anche nelle risposte, ci mette tanto tempo, però a me fa piace, no, sono contento Eugenio che tu abbia, bisognerebbe scriverlo un libro, sì, le spallettate verbali, diciamo così, perché quelle, perché poi ci sono anche delle spallettate tattiche, no? La prima è Coop Mendes, vedremo domani. Dai, intanto tra poco parleremo con un allenatore, cioè Gianni De Biasi, ogni tanto interviene da noi, vediamo cosa ne pensa anche lui di questo avvento di Spalletti, della Juventus, della gara di domani e magari anche sulla corsa a scudetto. Non posso poi non chiedergli anche del discorso della nazionale, dello status del calcio italiano. Tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, altre due cose ovviamente che sono meno filosofiche evidentemente di Spalletti. Una, diciamo, una frase con la quale ribadisce quello che ha detto nella prima conferenza stampa, e ha usato anche il termine professionisti, perché ha detto bisogna dimostrare di essere professionisti da Juventus, che è un diciamo così messaggio avviso ai naviganti, ma secondo me tra i naviganti ci mette anche se stesso, perché anche per lui la Juventus, ragazzi, è un esame importante, anche se lui è esperto, e soprattutto perché viene da quel fallimento nazionale, anche per i calciatori. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta è una sorta di rivisitazione, se vogliamo, del concetto di pressione. Lui capisce che la Juventus c'è, cioè la pressione, ci mancherebbe altro, però dice la pressione non bisogna subirla, anzi ha detto se ogni tanto qualche follia si può anche fare, diciamo, non subirla, cercare di reagire, no, rispetto alla pressione, che comunque giustamente esiste e ci mancherebbe altro. Ben ritrovato a Gianni De Biasi. Ciao mister.
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti.
Come stai?
Sto bene, grazie.
Tutto a posto, sono contento. Allora, caro Gianni, stiamo cercando di analizzare il momento Juventus, vigilia della sfida con la Fiorentina. Oggi ha parlato Spalletti, ma siccome da un po' che non ti sento, ti volevo intanto chiedere, è pochissimo, perché il 30 è stato ufficializzato, come stai vedendo questo cammino di Spalletti sulla panchina della Juventus?
Ma diciamo che la Juventus sinceramente quest'anno mi lascia un po' perplesso, se devo essere sincero, al di là che oggi ci sia Luciano, che è un allenatore che stimo, e quindi da quel punto di vista lì. Però la Juve probabilmente, dalla Juve mi aspettavo qualcosa in più in questo inizio di stagione, non è certamente un campionato buttato, perché siamo ancora a novembre e quindi non ci sono problemi, però è una Juve che fa un po' di fatica a portare a casa dei risultati anche quando, come si può dire, anche quando si dovrebbe essere molto più concreti e cercare di finalizzare meglio tutte le varie situazioni.
Bisogna dire che Spalletti, una partita di Champions e due di campionato, una vittoria e due pareggi, però è aumentata la produzione offensiva, insomma, credo, almeno insomma, non so come la pensi tu, che con tutto rispetto di Tudor siamo su un altro livello con Spalletti, o no?
È sempre antipatico fare...
No, per carità...
No, perché poi io faccio quel mestiere lì.
Quindi, certo.
Credo che entrambi abbiano le loro qualità, le loro pecche, come abbiamo tutti noi nella vita di tutti i giorni. Poi dipende molto da... un po' da... Non so, la squadra francamente... la Juve non è che mi faccia impazzire, non è che mi esalto mai a vedere, specialmente in questa stagione, delle grandi partite. Però a volte si vince i campionati anche senza strafare, facendo le cose basilari, e riesci a portare a casa grazie alla qualità magari dei singoli. Quest'anno mi manca un po' di continuità, qualche giocatore, spero almeno in queste prime 11 giornate di campionato, non ha brillato.
Tipo?
Qualcuno dal quale ci aspettiamo tanto, davanti, quelle cose lì, voglio dire, non farmi dire cose che sono antipatiche. Credo che comunque sto un po' nel vago, però credo che la Juve possa da qui in avanti poter migliorare una classifica che oggi è deficitaria. Al sesto posto non è certamente l'ambizione massima, almeno è quella di provare a entrare nelle prime quattro posizioni della classifica, e siamo in questo momento a 3 punti dal quarto posto.
È a 5 dalla vetta, quindi ha sbagliato Spalletti a dire che vuole rientrare nella lotta a scudetto?
Ha fatto bene, perché bisogna tenere gli obiettivi alti, possibilmente che siano obiettivi tangibili, possibili per quanto riguarda la Juve, perché con gli obiettivi bassi non va da nessuna parte. È chiaro che c'è da responsabilizzare un po' di più, c'è da prendere coscienza del fatto che indossi una casacca pesante, quindi deve darti non peso, ma ti deve dare sicurezza, ti deve dare orgoglio di appartenere a un club che è il più numeroso come tifoseria in Italia.
Oggi infatti lui, io ho detto che ha un po' parlato di pressione, che è consapevole ovviamente, come stai dicendo tu, lo ha detto anche il primo giorno, no? Che c'è una pressione, ma ha detto oggi la pressione però non bisogna subirla. Se qualche volta si fa una, ha detto estremizzando forse il concetto, una follia, va anche bene, cioè qualcosa di diverso, non devi aver paura di questa pressione, ma cercare, no, di conviverci, sfruttando e facendo anche qualcosa. Lui ha proprio usato il termine follia, quindi magari sta cercando anche probabilmente di stimolare alcuni calciatori che forse vede un po' pressati da questo peso della maglia, credo, no?
Probabilmente sì. L'importante sinceramente è quella di parlare molto con i vari giocatori, con quelli che hanno magari qualche difficoltà in più, sì, in questo momento, che lui magari nota che hanno di queste incertezze, che non riescono a esprimersi sui livelli consueti. Io credo che questa sia la cosa sulla quale lavorare, cercare di far crescere intanto la consapevolezza nei singoli, spendendo del tempo. Ci vuole tanto tempo, ci vuole tempo per parlare, per guardarli negli occhi, per fargli capire che hai fiducia in loro, che gli vuoi vedere tirar fuori tutto quello che hanno dentro. Sono tutte queste situazioni che vengono che fanno parte del lavoro di un allenatore. Io credo molto all'aspetto, al di là degli aspetti qualitativi dei calciatori, tecnico-tattici, ma la differenza sostanziale la fai con, se riesci ad arrivare al cuore di questi ragazzi e a motivarli in una maniera tale che ti buttano in campo anche le stampelle.
E danno di più, certo. Quindi chiaro, l'aspetto chiaro. Motivazionale, per esempio Gianni, due casi emblematici sono Kop Meners, che per il momento sta schierando come braccetto di sinistra, come si dice in gergo, però in ogni caso lo ha un po' recuperato, no? Perché sembrava un giocatore smarrito, o no?
Ma è un giocatore che probabilmente è arrivato col peso di un... gravato da una responsabilità enorme dovuta al fatto che è stato pagato tantissimo, tutti si aspettavano tanto da lui, veniva da una squadra dove aveva una sua ormai connaturata posizione all'interno dello scacchiere, quindi qui ha qualche difficoltà in più, e quindi Spalletti ha fatto bene a tirarlo più indietro, ha più campo davanti a sé, non deve giocare con le spalle alla porta, e quindi è un giocatore che può dargli una mano nella crescita. Ma è chiaro che questo è un momento, è un passaggio per tornare nelle condizioni migliori sue e poterlo adoperare nel ruolo in cui lui si è espresso meglio nell'Atalanta.
Esatto, e poi infatti quando avrà tutti al 100% i difensori, presumo che lo, perché lui peraltro ha detto proprio nella conferenza stampa di presentazione, per me è una mezzala barra, insomma, mediano, eccetera, quindi lo vedremo. L'altro elemento, caro Gianni, che era separato in casa, tutti contro di lui, a fine stagione c'è il contratto in scadenza, e Vlahovic che è diventato sostanzialmente un titolare inamovibile. E oltretutto aggiungo anche un po' il leader, perché si presenta sempre davanti ai microfoni, molto responsabilizzato, eppure parliamo di un calciatore che a fine stagione, salvo ripensamenti, andrà via.
Allora, io da sempre, forse non so se parlando con te o con qualche altro emittente, io dicevo sempre che Vlahovic secondo me era un giocatore che andava recuperato e andava probabilmente servita in maniera diversa. È un giocatore che ha un fisico straordinario. È chiaro che se un giocatore tu lo metti alla Juventus e gli fai capire che è indesiderato, che non partirà titolare, che gioca quando mancheranno tutti, capisci che quando uno va in campo non è che può essere un'ira di Dio, ma deve essere è uno che va in campo e dice: ma chi me lo fa fare? Hai un peso, una zavorra da portarti, perché poi sai che al primo mezzo errore, la prima difficoltà, se ti fischiano, sì, dal, certo, campo. Io credo che questo, che ha fisico, forza, magari non sarà sopraffino
tecnicamente.
Io ti dico che l'ho incontrato più volte con la mia nazionale e ti dico che ho sempre patito e qualche gol l'ho sempre preso da lui. Ma il problema principale è che bisogna metterlo nelle condizioni di servirlo nella maniera migliore. Se tu arrivi a destra e rientri per crossare con sul sinistro, se sei a sinistra e rientri per crossare con il destro, e poi rientri ancora e fai 30.000 dribbling, l'attaccante ti manda in quel paese.
Paese. L'hai detto da me, perché mi ricordo benissimo, l'ha detto da me il punto, discorso di Vlahovic.
Allora, se Vlahovic viene servito come da caratteristiche che lui ha, probabilmente uno può potenziare le qualità e le possibilità di questo calciatore. Se si continua a dargli dei palloni dopo che ha fatto 30.000 dribbling e lui ha preso tre volte il tempo per attaccare il primo palo, poi no, si smarca sul secondo e non lo prende, poi riparte, a un certo punto alla quarta volta ti manda in questo, vorrei dire dove, ma non lo dico.
Sì, certo. E poi altre due cose, una è su il Diz, perché per Spalletti è titolare inamovibile, addirittura oggi ha detto che è come se da lui ci si aspetta una fucilata, lui poi insomma ogni tanto Spalletti lo sai un po', una fucilata nella notte, però c'è questo problema legato al rinnovo che, diciamo così, sembrava quasi certo, ora è stato messo in stand by e ci sono diversi club europei ovviamente ragazzo, se dipendesse da te faresti di tutto per tenerlo?
Ma sicuramente, io non lo conosco come ragazzo, ma visto dal campo, da fuori, mi sembra un ragazzo anche
sì,
che non ha grilli per la testa.
Te lo dico io, sì, perché ho parlato con chi lo vede tutti i giorni.
Uno,
sì,
uno serio, uno che ha voglia di crescere, di migliorarsi. Io non so, un giocatore di quella qualità lì io non lo perderei mai. Nazionale turco, gioca con continuità. Credo che sarebbe la mossa più sbagliata del mondo. Lo vendo per prendere chi? Uno. Chi è? Che, con chi lo sostituisci poi? Non c'è domanda. Ne hai uno più forte? Sì, lo cambio. Vendo, faccio un mercato, rientro di qualche spesa, però ne trovo uno di più forte che costa meno? Mi sembra un po' strana la situazione.
Ricordiamo anche che ha 20 anni, quindi insomma anche ha davanti tanti anni di carriera. L'ultima invece,
ma gli alti e bassi, voglio dire, sì,
tutti
che abbia degli alti e bassi, non è che ho visto chissà quali alti e bassi in questo ragazzo, ho visto un crescendo rossiniano dall'anno scorso a venire in avanti, ha sempre maggiore personalità, quando ha la palla sa quello che deve fare, è un giocatore che secondo me da più soddisfazioni che delusioni.
No, concordo con te, una crescita anche a livello, se vogliamo, emotivo, tant'è che Spalletti lo ha quasi definito un sostanziale leader. L'ultima invece, caro Gianni, usciamo dal campo bianconero e non posso non chiederti della nazionale che farà questo spareggio contro l'Irlanda del Nord e poi, se dovesse passare, uno tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Momento veramente difficilissimo del calcio italiano, no? Cosa ne pensi di questa nazionale?
Ma cosa ne penso? Io credo che la nostra nazionale, presa singolarmente, sia una nazionale che non è così scarsa come qualcuno vuol farci credere. Io credo che ci siano i calciatori per poter fare dei risultati. Abbiamo avuto un sorteggio molto alla portata. È normale che non possiamo pensare di ripetere un'altra non presenza mondiale, perché sarebbe veramente uno shock per tutto l'ambiente. E bisogna saper maneggiare bene con cura questo momento, però credo che abbiamo le qualità e le risorse per poterlo fare.
Dice che insomma più o meno alla fine l'Italia ce la farà, no?
Sì, ma io credo di sì, perché se devo fare non so, quel bilancino del farmacista, dire e mettere il peso dei calciatori che abbiamo noi con quelli che hanno gli altri, a cominciare subito dal Nord Irlanda, dall'Irlanda del Nord, credo che noi dovremmo passare questo, lo dico con incrociando le dita nel frattempo, mentre lo dico. E poi c'è da sperare che che arriviamo a quella fase cruciale con le pile cariche ancora, e che non ci siamo persi per strada qualcuno. Questa è la cosa un po' più che mi lascia un po' così un po'
sì, perché è un periodo cruciale di tutta la stagione. Tra l'altro Gianni Gattuso e la Federcalcio chiederanno questo stage, addirittura ha detto in Turchia, mi ha detto Montella, ha detto Gattuso che fermeranno il campionato. Io credo che in Italia difficilmente possa avvenire una cosa del genere, l'apertura da parte della Lega di Serie A, proprio perché ci sono tanti impegni. E poi tra l'altro il presidente Simonelli ha detto faremo di tutto, però vi ricordo ci sono dei contratti in essere, quindi mi pare che come al solito non ci sia tutta questa collaborazione.
Vedi, però io credo che non si possa però arrivare a stravolgere quello che era già una cosa pianificata per una situazione di emergenza come questa. Alle situazioni di emergenza bisogna cercare di, uno, bisogna cercare di non arrivarci, uno. Secondo, bisogna farlo con tranquillità, con serenità e con le idee chiare di quello che si deve fare. Non è che uno stage in più di uno o due giorni mi cambia.
Bravo, Prandelli, ragazzi, pensa, Prandelli ha detto secondo me sarebbero più produttive due cene tra di loro che...
No, sarebbe molto più produttivo altro, ma comunque non importa, ma non è quello che che non c'era neanche da arrivare a questa situazione.
Qua. No, su questo non c'è dubbio.
Vabbè, non è un problema. Non è un problema.
Grazie mille Gianni, un abbraccio, buona serata, grazie.
Grazie a tutti. Ciao,
grazie
quotidiano.
A te, grazie.
Ciao,
grazie ciao. A Gianni De Biasi, che secondo me poteva essere uno sempre il solito mistero, perché non alleni più un allenatore bravo, ce ne sono veramente alcuni che sono proprio peggiori di lui. Tra l'altro ricordo che De Biasi è un eroe, credo che abbia preso la cittadinanza onoraria in Albania, no? Perché per la prima volta l'Albania si qualifica a una fase finale degli europei con lui in panchina, appunto. Però poi ha spiegato una volta, quindi io non glielo richiedo più ovviamente, poi anche privatamente me l'ha spiegato, che c'erano tutta una serie di cose legate agli agenti, procuratori. Lui non è uno di quei dei tipi, no? Che è nel sistema, diciamo, in un certo sistema. Ecco, questo mi ha fatto capire. Allora, Daniele da Brunico ci scrive: buonasera Quintiliano, la legislazione è quella che è. Finché tutti ci mettono sempre piedi in faccia, la società accetta in silenzio e soprattutto non si fa mai sentire, cosa vuoi che cambi? Ormai è indirizzata così finché Gravina e compagni in Europa non spariscano. Daniele, questo è il solito discorso, però la Juventus ha seguito sempre questa linea, se vogliamo, di non fare nulla, tant'è che sapete benissimo un anno e mezzo fa ha rinunciato anche alla richiesta del famoso scudetto, non della richiesta di togliere lo scudetto assegnato all'Inter durante Calciopoli, sostanzialmente chiudendo Calciopoli, che potrebbe riaprirsi, ma non per togliere lo scudetto, ma solo a quel punto, per quanto riguarda un risarcimento, se venisse accolto ma qui è una cosa singola lì, il ricorso fatto alla Corte di Giustizia Europea da parte di Giraudo. Quindi la Juventus anche quello ha lasciato perdere, quindi sulle plusvalenze non ha fatto più di tanto, ha patteggiato sulla questione stipendi, quindi storicamente la Juventus non fa nulla. Aggiungo, ricordo che per 3 volte consecutive la stessa società bianconera ha votato Gravina, quindi gli stava bene lo status quo, questo è un po' il discorso, e di conseguenza alla fine giustamente i tifosi si lamentano, però poi alla fine dicono ma la stessa Juventus ha appoggiato sempre questo tra virgolette governo del calcio, cosa volete? Ovviamente estremizzo la domanda. A proposito di Federcalcio, primo, ho ascoltato il messaggio del mio amico che mi ha detto guarda, dimenticati che si possa aprire un processo sportivo, ok, a meno che proprio non escano fuori dal processo ordinario, quindi penale, quello che scatterà a dicembre del 2026, cose clamorose tali che non si può fare a meno di aprire un processo sportivo. Però ha detto, ti dico subito, dimentica che possa essere penalizzato il Napoli, De Laurentiis, come mi disse che rispetto alla questione ultra finirà tra luce e vino, ve lo ricordate, no? Vi dissi, guardate che mio amico mi dice finirà tra luce e vino, come è finita tra luce e vino, sinonimo di una giornata di squalifica, mi pare, no? Per Çalhanoğlu, una multa, punto, e ci sono stati 2 morti, ed è stato accertato che i dirigenti dell'Inter, che i tesserati dell'Inter parlavano con quegli ultra lì, che poi ultra è un'offesa anche per gli ultra quelli sani, no? Definirli ultra, e quindi ragazzi questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Sono Eugenio dall'Inghilterra.
Abbiamo allora, ascoltato. Spalletti.
Ciao Quinti, sono Enrico della provincia di Lodi.
Enrico.
In merito al Diz, penso sia normale che un giocatore forte come lui piaccia a tutte, certo, le grandi squadre.
Certo.
Però va detto che il suo contratto non scade domani, ma scade nel 29, se non sbaglio. E quelli, gli amici del Barça, dico, se lo volete per 70 milioni potete avere una foto, al massimo un poster dimensione naturale. Ciao, forza Juve.
Grazie Enrico. Tra l'altro aggiungo che come vi ho detto in questi giorni, lo vuole il Real Madrid, Xabi Alonso l'ha già chiesto a Florentino Perez, nella lista è il primo, e poi lo vogliono 2-3 club di Premier League come al solito, addirittura Liverpool ci ha provato a luglio, missione fallita, e però anche l'Arsenal e il Chelsea potrebbero ritentare l'assalto, speriamo che insomma che alla fine ci sia questo rinnovo, che il Diz, perché altrimenti ragazzi, io ve lo dico già da adesso, altrimenti un giorno sì e un giorno no leggeremo il, che ne so, Chelsea su il Diz, Barcellona oggi, Barcellona sul Diz, io sono sicuro, fino a quando non rinnoverà ci saranno queste voci, queste con stampa spagnola, stampa inglese, stampa italiana, è così, perché poi le conosco un po' di dinamiche legate al giornalismo. Marco da Crema dice, sapete perché ci sarà il 2 dicembre 2026? Perché nel 2027 sarà in prescrizione, ma non credo questo, io credo di no. Poi, ciao Quintiliano, vedresti meglio il Diz dietro le due punte, sulla fascia mi sembra depotenziato e sacrificato Alessandro da Taormina. Beh sì, sulla fascia sì, a meno che Alessandro tu non lo faccia giocare in un tridente vero in linea, ala, chiamiamo così, anche se poi non si usa più questo termine, diciamo così, esterno sinistro, ma di un attacco a tre in linea, che significa stare vicino al centravanti, quindi più vicino alla porta. Però io più che farlo giocare nei 2-1, negli 1-2, perché lì ha proprio più la libertà di sparare questa fucilata, di fare questa fucilata notturna, cioè essere più imprevedibile, e lui può esserlo. Io lo vedo meglio dietro le punte in questa fase. Se poi Spalletti decidesse di giocare con il 4-3-3, perché no metterlo a sinistra dei tre davanti, ma in linea, però non dietro rispetto alla punta, ecco, sarebbe diverso. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao.
Pensare in libertà, dici anche. E allora io faccio il mio sul mio presidente. che preferisco ricordare per i 9 anni di successi e di godurie clamorose, piuttosto per l'unico errore che gli imputo, la notte carbonara. E se pensi che c'è anche chi gli imputa l'acquisto di Ronaldo come inizio della fine, quindi figuriamoci. E quindi pensa a lui, che tutti noi vorremmo che tornasse. Lui ha detto
tutti.
Più volte che non ci pensa nemmeno, e forse non lo farà, perché te lo immagini il nostro presidente tornare in questa situazione e stare zitto davanti a tutte le porcate che fanno? Non ce lo vedo proprio, soprattutto dopo tutto quello che gli hanno fatto. Quindi probabilmente il mio sogno di rivederlo lì rimarrà un sogno. Ecco, oggi penso a lui, al mio presidente.
No, pensavo fosse di ieri questo messaggio, perché ne abbiamo parlato ieri di Andrea Agnelli, perché ieri è scaduta la squalifica. Beh, in realtà, ad essere onesti, non è stato l'unico errore, non è stata la notte carbonara della Superlega. Ma per esempio, per quanto mi riguarda, poi per carità, riprendere Allegri e fargli un contratto di 5 anni, per esempio mandare via Sarri e prendere promuovere Pirlo, che aveva appena preso il tesserino, mai stato su una panchina, e dall'Under 23, voi ricordate che Pirlo, l'Under 23, ora Next Gen, era stato presentato come giustamente nuovo tecnico dell'Under 23, sarebbe stato il percorso secondo me naturale, poi spinto forse anche da un po' da qualche senatore, si è fatto un po' trascinare e ha mandato via Sarri, che comunque aveva vinto uno scudetto, e al posto di Sarri appunto mise Pirlo. Altro errore. Ronaldo io non lo considero un errore, nel senso che l'abbiamo sempre detto, no? Marco Bellinazzo qui mi disse: guardate che l'affare Ronaldo, anche se la Juventus non ha vinto durante quel periodo la Champions League, stava andando bene, salvo poi il Covid massacrare la Juventus. Allora qualcuno dice: ma anche le altre squadre? No, ma la Juventus aveva più spese, e di conseguenza se ti chiudono lo stadio, se tu non riesci ad avere una situazione normale, hai più costi delle altre società. Però negli ultimi anni secondo me ha fatto diversi errori Andrea Agnelli. Poi, per carità, io se tornasse sarei contento, però lui non ha detto non ci penso proprio, non si è espresso, sappiamo che ha degli affari in Olanda, staremo a vedere. Per adesso io credo che sia, almeno nell'immediato, impossibile, però un domani chissà, mai dire mai. Ma noi possiamo invece dire, caro Federico Rossi, che ci sentiamo tra un po'. Continuate al 340-54-25-324, scelte per domani, situazione Yıldız, situazione Vlahovic, chi fareste giocare domani, se volete dire qualcosa anche sulla questione giudiziaria, fate un po' voi. A tra poco anche con Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, 340-54-25-324, tra fucilate nella notte, spacca moduli, bisogna dimostrare di essere professionisti da Juve, attenzione perché la pressione non va subita, ogni tanto qualche follia fatela. Sto cercando di riepilogare un po' tutte le cose spallettiane, poi difesa 3 o difesa 4 domani, non l'abbiamo mica capito, meglio. Secondo me vedrà bene le condizioni di Kelly, Cabal è difficile perché insomma è stato più a lungo fuori, se dovesse star bene Kelly chissà, magari potrebbe provare la difesa a 4 con Koopmeiners spostato al centro, a centrocampo intendo, altrimenti si continua con Koopmeiners braccetto di sinistra, che non, questo termine non piace a tutti effettivamente, è un po' così. 5-2, 3-4-2-1, staremo a vedere, ragazzi. Dai, siamo vediamo se riesce lui a sparare qualche fucilata nella notte. Stefano Discreti,
ci sono. Mi state facendo aspettare.
Prima domanda, altrimenti ti butto giù. Hai seguito la conferenza di Spalletti?
Sì, dimmi cosa.
Ti è rimasto impresso, dai.
Ah, mi è rimasto impresso che comunque sia lui molto. Sembra molto motivato nell'esporre le cose, e chiaramente gli piace questa cosa di dire: dimostriamo di essere la Juve, cerchiamo di vedere le cose. Poi alla fine lo sappiamo benissimo, quello che conta quello che conta è il risultato.
Non c'è dubbio.
La partita di Firenze è una partita fondamentale per questa prima parte di stagione della Juventus, perché da una parte ti libera di una pressione di dire Giano Spalletti appena arrivato sembrava chissà che, invece guarda, è rimasto, non è cambiato nulla, e dall'altra sappiamo che la Juve poi andrà a giocare un ciclo veramente complicato, e quindi se non vinci questa partita poi la pressione davvero si farebbe molto alta.
Allora Stefano, prima di continuare volevo rispondere a Rob da Scalea. Alcune volte però, ragazzi, quando intervenite cercate di farlo con una cognizione. Quindi diglielo al tuo amico che a breve la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Agnelli barra arriva bene non c'entra nulla, tra l'altro, quindi cercate anche di informarvi, perché Giraudo che ha fatto lo ha fatto per Calciopoli e Agnelli per le plusvalenze, quindi arriva bene non c'entra nulla. Spazzerà via quel condominio della Corte Federale, Corte Federale non c'entra nulla. Iniziasse a cercare lavoro e finito il magna magna. Ciao Quinti, buona serata, forza io, Rob da Scalea. Primo, Corte Federale non c'entra nulla, arriva bene non c'entra nulla, il mio amico non c'entra nulla, perché anzi il mio amico non sta aspettando altro, se vogliamo dirla tutta, perché non è, sicuramente non è pro Gravina, lui è stato per anni Corte Federale, Procura Federale, però ha scritto proprio un messaggio che secondo me non dovevo nemmeno leggere, però siccome sono corretto lo leggo e mi va anche di rispondere. Non è che il tuo amico deve, il mio amico il lavoro ce l'ha e gli rimarrà pure, anzi se dovesse cadere questo governo calcistico forse ritornerà a fare quello che dovrebbe fare, per dirla tutta. Quindi cercate e poi informatevi, ragazzi, dai, su, altrimenti siamo un po' anche ridicoli. Allora, caro Stefano Discreti, hai capito tu dalle allora nelle prime, io ci ho fatto caso, no? Le prime quattro domande alla fine lui non ha risposto, ha girato, rigirato, non ha dato la risposta. Tu sei cioè hai capito se farà la difesa a 3 o a 4, visto che rientrano Kelly e Caballe, ma Caballe presumo insomma, no?
A me è parso molta comicità toscana in stile Amici Miei all'inizio, cioè molta supercazzola, quindi alla fine ancora però ci sta, perché magari soprattutto dopo la sua stagione nazionale non sai come sono orientati i giocatori, non vuoi concedere agli avversari le mosse tattiche, non vuoi far capire come giocherai, quindi ci può stare. Io ti ho ascoltato anche prima, secondo me molto dipenderà anche dalle condizioni in cui vedrà a partire anche da domani i vari calciatori, e chiaramente io mi aspetterei, spero, anche la domanda che gli è stata fatta su portare Coppa Miners al centrocampo, lui ha detto non hai grandi giocatori dovunque, io comunque continuo a pensare che Coppa Miners debba essere riportato in un centrocampo a tre.
Beh, certo.
Davanti e non in difesa, e quindi io dico che sì, Spalletti ha dimostrato sicuramente che ha portato una nuova area positiva.
Però deve tradursi in vittoria adesso, Stefano.
Adesso la Juve ha un mese infernale, e io credo che Spalletti lo conosciamo un po' tutti, è un allenatore entusiasmante che sa veramente portare anche molto molta carica all'interno di un gruppo, ma è anche un allenatore molto, diciamo, intollerante, che se le cose cominciano ad andare in un certo senso ti si mette di traverso e difficilmente recupera poi la barca, perché è uno di quelli che non accetta vie di mezzo, quindi se è uno che comincia a andare cose un po' di traverso, e quindi dico bene Spalletti da un punto di vista mediatico, ma adesso vediamo.
Vabbè,
i risultati,
certamente,
perché questo mese sarà determinante per la stagione della Juventus.
Non c'è dubbio, fino a Natale. Allora vediamo questa sera il titolo che ti dà, perché ormai quando ci sei tu, Stefano, dovremmo fare una cosa, il toto titolo a te, che ti dà Pierluigi da Casalpalocco. Allora, dal Papa barra Pontefice, che è la stessa cosa vorrei dire a Pierluigi, leader massimo, indovina questa sera? Non te l'aspetteresti. Vai. Mai. O ha letto il mio podcast, perché ho detto il professor Spalletti impartisce lezioni, due punti, bla bla bla. Discreti preside di facoltà, anzi magnifico rettore, il tuo amico ovviamente, grande Stefano Pierluigi da Casalpalocco. Fino alle superiori siete andati insieme a scuola, mi pare, no?
Stavamo sempre insieme.
Allora 340 54 25 3 24, caro Stefano Discreti, altra cosa che mi è rimasta simpatica, perché Spalletti è così, questa fucilata dello spacca moduli, che sarebbe il Diz, no?
La fucilata nella notte.
Sì, nella notte, sì, il Diz, perché lui dice qualcosa di improvviso che non ti aspetti, fantasia, certo, talento, no?
Assolutamente sì, e chiaramente il Diz è uno dei fattori determinanti della nostra squadra, della Juventus. Abbiamo visto per oltre un anno la Juventus aggrappata a un solo modo di giocare, che è palla Ildiz, palla con Cesao, speriamo che inventino qualcosa. Chiaramente con Ildiz è più concreto rispetto a con Cesao, ma alla fine sono questi i giocatori a cui la Juventus chiede sempre di inventare qualcosa, da una parte Ildiz, dall'altra parte con Cesao.
Allora, attenzione a domani, perché già insomma Fiorentina-Juventus storicamente non è proprio una gara delle più tranquille, anzi lo ha detto anche Vanoli appena arrivato, l'ha buttata sul discorso emotivo dicendo domani sarà la partita, voglio ferocia, agonistica eccetera. C'è una protesta da parte della curva Fiesole, che è il cuore sostanzialmente del tifo fiorentino. Loro scrivono: la tensione tra tifoseria viola e istituzione è pronta a sfociare in una protesta organizzata, speriamo bene, dopo il comunicato ufficiale diffuso ieri. La curva Fiesole ha annunciato una manifestazione contro la decisione della questura di Firenze, che ha vietato la coreografia preparata per la sfida contro la Juve. Il gruppo organizzato del tifo gigliato si ritroverà domani in Piazza della Libertà alle 12:30 per poi muoversi mezz'ora più tardi in corteo composto principalmente da motorini, direzione stadio Artemio Franchi, dove la contestazione proseguirà in concomitanza con il pre-partita. L'iniziativa è stata ufficializzata attraverso i canali social della curva, che hanno diffuso anche la locandina dell'evento. Speriamo bene, perché a Firenze...
Ma è la settimana di proteste, degli scioperi, perché anche...
Vabbè, in Italia ormai stamattina... negli ultimi anni ne fanno una a settimana, più o meno, no, appunto, per cose anche stupide, però...
La protesta del tifo della Fiorentina, stamattina leggevo che ci sarà la protesta del tifo della Lazio, che fanno la protesta di tutti i tipi? All'inizio stagione abbiamo visto la protesta dei tifosi dell'Inter, del Milan, ormai le protestano tutti. Ragazzi, il problema è che... E che in questo calcio business del ruolo del tifoso gliene frega sempre di meno. Il tifoso deve solo portare i soldi e stare zitto. Purtroppo è questo.
Staremo a vedere, dai, speriamo che non accada nulla, Stefano, in realtà. Senti, ti volevo dire, tu fai sempre 0-0 perché hai amici a Napoli, lo so. Che ne pensi del rinvio a giudizio di De Laurentiis? Parliamo ovviamente di giustizia ordinaria / penale. E invece la parte sportiva, Chinè qualche tempo fa ha detto non ci sono elementi per aprire un processo sportivo.
Che ne penso? Penso che è tutto paradossale, che veramente se ci proviamo a commentare una giustizia sportiva inesistente da sempre, e che, ripeto, cioè, a noi ci hanno accusato di plusvalenze su calciatori che poi alla fine sono realistici, poi ci può piacere uno piuttosto che un altro, mentre sappiamo benissimo che nell'operazione Osimhen sono finiti dei perfetti sconosciuti, proprio dei calciatori che poi non hanno nemmeno più giocato a pallone praticamente. Quindi, di che cosa stiamo
e non
guardando?
Sono mai andati a Lille soprattutto.
Il problema è semplicemente uno, è sempre un po' quello che vedo costantemente quando dicono: ah, guarda, ancora non si dimette Gravina, non ci dobbiamo indignare. Ragazzi, purtroppo il problema è sempre lo stesso. Si è difesa la Juventus nel processo per plusvalenza?
No.
Si è schierata contro Gravina la Juventus?
No.
No, anzi, si è schierata a favore. Durante Calciopoli, e ritorniamo sempre là, durante Calciopoli la Juve si è difesa? No. Ragazzi, il problema è la proprietà, che a differenza di De Laurentiis, che dice un impegno, io minca te, io quella, la proprietà della Juventus ogni qualvolta che c'è qualcosa dice: vabbè, se dobbiamo pagare, paghiamo. Serie B con punti di penalità, oppure paghiamo, se dobbiamo stare l'anno senza competizioni europee siamo fuori, cioè, finché la proprietà della Juventus sarà questa, ragazzi,
è così, dai,
è inutile, è così, farsi il sangue amaro, c'è poco da dire.
ho detto anch'io prima. Stefano, se facciamo così, mettiti, come tu sai che è cambiato il dress code, Spalletti da quando alla Juventus,
mettiti comodo,
no, va soltanto giacca e cravatta in panchina, a differenza di altre esperienze in cui andava anche con la tuta. Ti metti giacca e cravatta di Spalletti, non so se ti vada, comunque giacca e cravatta della Juventus, me la provi a fare la tua formazione ideale per domani?
Bella domanda.
Cioè, se hai bisogno di tempo, dimmelo che esco e poi ritorno, non lo so.
No,
dovresti avercela già in testa a 24 ore dal match.
Io la formazione della Juventus, tu lo sai, ce l'ho sempre in testa. Il problema è chiaramente capire come sono rientrati i calciatori da questa situazione. Allora, partiamo da davanti. Per me, io confermerei, premesso delle condizioni di come vengono visti i calciatori, confermerei il tridente, no? Vlahovic, Conceição, Ildiz. In porta, dipendesse da me, lo sai, Perin sempre. Quindi alla fine c'è, però poi alla fine chiaramente il discorso. Io che ti devo dire, se è convinto ancora, soprattutto se Kelly non dovesse dare garanzie, tutte, se è convinto di questa difesa 3, chiaramente sarà Kalulu, Gatti e Koopmeiners, anche perché Rugani è anche out, quindi alla fine non c'è nemmeno l'alternativa.
Centrocampo da destra verso sinistra.
Centrocampo sicuramente cambiato, e poi lì cambia ovviamente il discorso dei, i due centrali saranno sicuramente Thuram, penso, e Locatelli. A quel punto l'unico dubbio è cambiato a destra
e Kostic a sinistra, cosa che farei io?
Ho cambiato a sinistra
e McKennie a destra, esatto.
Quindi,
io sceglierei la prima opzione, Stefano, te lo dico.
No, lo so, quindi i dubbi sono questi, a meno che non decida di passare al 4-3-3, cioè arretrando cambiato.
Domani la vedo dura.
Però mi sembra difficile, capito, che in una partita così faccia un cambiamento di questo tipo.
Così come tu hai detto di Vlahovic, che ovviamente anch'io vorrei titolare, ma siccome non è proprio al top, seppur disponibile, è probabile che lo faccia partire dalla panchina. Quindi il ballottaggio è tra Openda e David. Io ho scritto nel pezzo di oggi, sveglia ragazzi, Openda o David, nel caso in cui Spalletti decidesse di far partire dalla panchina Vlahovic anche in chiave Champions League?
Io se dovessi scegliere io punterei su David.
Malgrado non stia dando delle risposte, a parte anche Openda non,
vabbè,
è
non
che...
è che Openda.
Lo so, Openda infatti.
Openda ancora peggio.
Oddio, ancora mi peggio sembra... non lo so, eh.
No, rispetto a David, quello che abbiamo visto
insomma. Anche perché in realtà è un ruolo un po' diverso, secondo me, anche se Openda si è definito centravanti, numero 9, secondo me non è un numero 9, forse una seconda punta barra trequartista dietro.
Tutti e due mi fanno venire in mente un film comico anni 80, cioè? Italiano, che era mezzo destro, mezzo sinistro.
Mamma
quindi
mia.
Con Gigi Andrea nel sesto cabine, due mezzi giocatori, forse uno, quindi,
non hanno fatto uno buono. Allora, sentiamo qualche audio, dai Fede, se ce l'abbiamo, sì.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
L'abbiamo ascoltato.
Pensare libertà, dici anche.
Abbiamo ascoltato. Allora
Federico, sempre Federico, già sta a pensare venerdì sera, Federico.
La Quint, buonasera Francesco.
Ciao Francesco.
Primo tema, la ingiustizia sportiva. Mi tocca personalmente, ti posso dire che è assolutamente conclamata nei confronti della Juventus. Nei confronti della Juventus non esiste un meccanismo di giustizia. È esistito, mi auguro non esisterà, un meccanismo subdolo di danneggiamento sistematico, anzi io ti dico pure di distruzione. Parlo con consapevolezza e cognizione di causa. Poi quindi ti volevo dire questo, mi sono imbattuto in un report, non so come chiamarlo, su Bernabé.
Sì.
Parlandone con addetti ai lavori, quindi questo è veramente un giocatore interessante.
Visto.
Io lo vedrei, considerato che la Juve, secondo me, se parte dai giovani forti, fa un passo in avanti notevole. Non so tu cosa ne pensi e ti abbraccio.
Sì, l'ho visto. Grazie Francesco, sì, sulla ingiustizia sportiva l'abbiamo detto anche con Stefano poco fa, l'avevo detto anch'io. È vero, perché Stefano, sai che la Juventus manderà degli emissari, vabbè, un talent scout, credo, domenica a Verona-Parma, perché sono sotto osservazione Giovane, cognome, e poi Bernabé. Non so se tu li abbia mai visti, però pare che siano veramente, io ho visto qualche sprazzo, non ce l'ho presenti, però pare che siano veramente forti, entrambi.
Sono due giocatori, due giovani di prospettiva. Giovane l'abbiamo ammirato anche contro di noi, Bernabé ad esempio, poi mi viene in mente le giocate che hanno portato il Parma a recuperare il Milan anche la settimana scorsa,
sì, abbiamo visto, sì, bellissime giocate.
Il discorso per me è sempre lo stesso. Sì, queste sono operazioni che possono andare al medio lungo termine. Cioè, io prendo Bernabé, lo porto a gennaio a Torino, gli dico: guarda, devi fare regista nella Juve. Secondo me alla seconda partita non regge la pressione.
Ma come, parliamo di giovani, poi se ne prendiamo uno non va bene.
Ci vuole tempo. Cioè, non lo puoi prendere come salvatore della patria. Poi magari arriva e dopo quattro partite si prende il posto da titolare. Tu guarda Azic. Dopo il gol all'Inter sembrava il nuovo giocatore fenomenale, poi ha sbagliato quella palla con l'Atalanta, da quel momento praticamente ha avuto i minuti contati. I giovani devono avere il tempo di poter crescere, sbagliando una partita in panchina, due titolari.
Certo.
Se tu compri uno invece così, lo catapulti, capito, via da Parma, lo porti a Torino, sotto pressione, magari tutto quanto, io ti dico che... A meno che non sia, ma nemmeno Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo all'inizio carriera ha avuto grandi difficoltà a trovare la sua strada, è stato determinante Mazzone verso i 24-25 anni quando l'ha arretrato
a Brescia,
dietro, perché da trequartista lui ha avuto grandi difficoltà. Quindi, proprio per farti capire che ci vuole del tempo, secondo me né Bernabé né Giovine in questo momento hanno dimostrato ancora, cioè non hanno...
Vabbè, però magari per il futuro, Stefano, che poi è difficile che te li diano a gennaio, è un po' difficile.
Sì, per il futuro va bene, però la domanda è stata, va bene per il futuro, va bene, ti cito un altro cult della comicità italiana anni 80, che è l'allenatore del pallone, quando praticamente il presidente gli diceva: abbiamo preso questo gioco Maradona tra 5 anni, quell'altro dice: ma io con chi gioco adesso? Cioè, noi dobbiamo sapere,
vabbè, uno lo prenderanno,
prendiamo i giovani che da inserire, tutto il resto ok, ma Spalletti vuole un regista a gennaio, chi è questo regista? Questo è il discorso, perché un conto è Xhaka, che già sappiamo è stato, cioè, comunque depennato però un conto, io ti dico come nome, un conto è un giocatore di 33 anni che è stato capitano dell'Arsenal,
certo,
lo porti e già potrebbe essere già pronto. Un altro è prendi un ragazzo,
ma sì, ma certo,
che questi devono dimostrare tutto, di non che non gli tremino le gambe, che reggano la pressione. Cioè, guarda i nostri giovani, cioè Ildiz è diventato titolare dopo un anno e mezzo, cioè Miretti dopo un anno gioca, non gioca il secondo anno, poi è stato dato un anno in prestito, adesso, capito, cioè, quindi non è che poi se il giovane lo prendi da un altro campione, da un'altra squadra, pensi cambia qualcosa, arriva a Torino e subito dimostra che è un fenomeno.
Allora, l'amico mi riscrive: dai Quinti, nulla contro il tuo amico, ci mancherebbe, però esprimetevi bene, cioè, se trovasse lavoro, ma non sai nemmeno chi sia, ecco, io questo contesto, non il tuo pensiero, però credimi, i tempi sono maturi, seguo la materia con molta accuratezza anch'io, sono un socio della fondazione, abbiamo seri motivi per credere nel ribaltone, arriverà dal 2006 che lo inseguo, più di una Champions, la Corte Federale verrà smantellata, ma non c'entra nulla solo la Corte Federale, non mi ricordo nemmeno il tuo nome, il problema è che non è verrà smantellata, ve lo ripeto per l'ennesima volta, il governo sta lavorando per cambiare la giustizia sportiva in questo senso. Adesso non lo sai benissimo che i vari processi che si fanno contro la federazione, e farà una legge che vale per tutte le federazioni, cioè la giustizia sportiva in generale, però facciamo l'esempio della Federcalcio, Stefano Dischetti è un tesserato, ha una controversia con la Federcalcio, adesso come adesso i giudici federali sono nominati dalla controparte, cioè dalla FIGC, e non è normale, sta lavorando, ecco il ribattone è questo, e quindi Chinè dovrà andare via per forza, Chinè e tutti gli altri, affinché ci siano giustamente dei giudici terzi a giudicare le controversie da un tesserato, non tesserato, e la Federcalcio, non Giunelli, si basa anche su questo, su questo principio che è ridicolo se ci riflettiamo, no? Questo quindi rimani con noi, dai. Va bene, quindi
fino alla fine.
Anche oltre, come dice Spalletti. Quindi tre cose a tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-253-24. Credo che abbia smesso di piovere qui in questa città, nella capitale. Non so se invece nel paese di Stefano Discreti, che insomma dovrà fare le sue solite serate del weekend. Piove o no, Stefano, da te?
Piove. Poi di meno, ma piove. Anche
mamma
se
mia,
sta piovendo.
Che stress. Allora, stavamo dicendo che io preferisco a sinistra, se gioca a 5 non lo so, con il Diz dietro una punta, se dovesse giocare col 3-5-1-1 secondo me alla fine, se non fa la difesa a 4, però magari posso anche sbagliare, con una mia sensazione, con il Diz dietro all'unica punta che potrebbe essere Openda. Tu dici David, ma David, Stefano ha dato risposte ultra negative finora, ha fatto quel gol contro il Parma all'esordio, pensavamo potesse ripetersi rispetto ai tanti che ha fatti in Francia, invece poi niente.
Openda non è che abbia fatto meglio, anzi,
però
non l'ha nemmeno mai presa una porta. Io
sì, però fa un lavoro diverso, Stefano, cioè un po' più da seconda punta, gira molto di più, cioè, però hai ragione tu, poi quando è stato chiamato.
Devo dire la verità, se dovessi scegliere un giocatore da trattenere, io a oggi tratterei David poi. Openda poi alla fine tra l'altro arriva pure con un costo superiore, quindi c'è le aspettative superiori, quindi non lo so, vabbè, comunque ancora è troppo poco il tempo per giudicarli, aspettiamo.
Certo. Allora abbiamo un po' di messaggi vocali da smaltire, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco,
se ci aspettiamo che Chinè si dimetta, secondo me è pura utopia, è una vergogna, perché sono stati così solerti e molto scrupolosi nel condannare la Juve per poi sulle plusvalenze, che non c'è nessuna normativa in tal senso, e soprattutto la federazione che ha consentito tutto ciò, e la giustizia sportiva, i tempi sono lunghi, quindi presumo nel caso fosse condannato De Laurentiis o il Napoli, penso ci vorrà un anno circa, e quindi poi non so, poi ci sarà l'appello, quindi saranno procedimenti molto lunghi e complessi e articolati, quindi io non è che sia così convinto che possa esserci poi così dal punto di vista mediatico una situazione come si è creata contro di noi. Del resto anche stamani sulla Gazzetta non c'è stato neanche un virgolettato in merito alla situazione del Napoli e di De Laurentiis. Trovo vergognoso e ingiusto che nessuno della Juventus abbia reagito quando si doveva reagire nelle sedi opportune. Ma questo ormai siamo abituati, perché basta vedere quello che è accaduto nel 2006. Un abbraccio, fine alla fine.
Grazie, in effetti non è stato dato, ma questo lo sappiamo, lo stesso risalto sui media su questo rinvio a giudizio, quindi De Laurentiis a processo. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. L'errore più grande del nostro presidente Andrea è stato mandare via Marotta, perché lì è iniziata la lenta ed inesorabile fine della sua presidenza. Però ragazzi, sulla questione Marotta bisogna sapere bene le cose, i motivi poi reali perché praticamente è stato mandato via. Stefano Discreti, altra domanda che ti volevo fare, quando saranno tutti pronti? Perché adesso Gabriele dice questa: quando saranno tutti pronti la formazione è fatta. Calulu, vabbè, di Gregorio, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, secondo lui. Poi 4-3-1-2, Koopmeiners, Miretti e Thuram, quindi Locatelli l'ha fatto fuori. Il Diz dietro a non ci sto capendo nulla. 4-3-1-2, Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso la difesa. Koopmeiners, Thuram e Miretti play, il centrocampo l'ha messo un po' così in disordine il nostro amico, però vabbè. Zegrova, non ci sto capendo nulla, va, ti giuro. Il Diz dietro a Zegrova e Vlahovic, ma Zegrova non è però una punta, come fai a schierarlo? Miretti play, Koopmeiners, Thuram a randellare, boh, ci ho capito poco, vabbè, non fa niente. Fatto sta che Zegrova, Stefano, tu perché sei innamorato di Conceição, però attenzione, Zegrova è tornato prima, gli è stato messo un aereo a disposizione, lo sai che se dovesse fare il 3-4-2-1
ha giocato pure con la sua nazionale, ha rigiocato i soliti 25,
lo so, però
io credo che in questo momento lui abbia questo nella
questo minutaggio
mezz'ora, quindi non è
che però non sarebbe male mezz'ora di Zegrova, Stefano, tu perché a te non piace, no, però secondo me è uno forte.
Ma chi è che non piace? Chi ha detto che
perché
piace?
Tu, cioè, siccome tifi per Conceição, non faresti mai giocare Zegrova.
No, io tifo per Conceição e Zegrova, ho detto, secondo me sono due giocatori che si completano ed è un'arma veramente fortissima per la Juve, giocare con uno prima e poi far subentrare l'altro. Però in questo momento, se devo dirti come la vedo io, vedo che è Conceição dall'inizio e Zegrova pronta a subentrare per quei 15, 20, 25 minuti che ha nelle gambe. Poi quando si trova vedremo che ha proprio finalmente acquisito un tempo e poi più minuti, allora a quel punto si potrà pensare anche a ribaltare la questione, ma per adesso vedo proprio questa cosa qui. Ovviamente, ritornando anche al discorso della formazione fatta dal nostro ascoltatore, io non vedo proprio, c'è la possibilità che la Juve, quando recupererà tutti, cioè Kelly sarà sicuramente titolare, Locatelli fatto fuori, io non vedo tutta questa certezza nel dire sarà sicuramente questa la squadra, anzi.
E quindi
ti sto dire, la Juve manca sicuramente un terzino destro e un regista. Io mi auguro che dal mercato, soprattutto se dovessero vendere João Mario, perché probabilmente vendere, prestare, perché il giocatore vuole andare a giocare per giocarsi le chance del mondiale, mi aspetto qualcosa su questi due ruoli.
Staremo a vedere. Vai, Fede.
Eccomi, Quinto, Michele da Casali.
Ciao, Michele.
Alla luce di quelle che sono state le parole oggi di Luciano Spalletti, io non penso a domani a grossi stravolgimenti di squadra. L'unico dubbio potrebbe essere Vlahovic, però poi per il resto si giocherà con lo stesso modulo, diciamo con gli stessi interpreti delle partite passate. E questo probabilmente sia perché non è possibile far giocare Yıldız falso 9, non perché non ne abbia le capacità, ma secondo me deve esserci una sorta di difesa all'investimento. Mi fa strano che gente pagata profumatamente come David, come Openda, poi in un'occasione del genere, se Vlahovic non sta benissimo, non venga schierata.
Esatto.
Mi sembra un po' assurdo. E poi sulla difesa a 4 forse un po' di narrativa andrebbe riscritta anche qui. Quante volte ci siamo lamentati o ci si è lamentati del fatto che Igor Tudor non provasse la difesa a 4, il centrocampo a 3, insomma a me sembra che anche Spalletti l'abbia fatto intendere e capire, ci vuole tempo per certi meccanismi, non è così semplice. Vedremo se col tempo poi, e soprattutto col recupero di Bremer, si potrà realizzare, ecco, questo nuovo modulo. Un abbraccio.
Grazie, però c'è una differenza, che Tudor aveva diretto la Juventus 9 gare della scorsa stagione e 9 di questa, quindi magari ha avuto un po' più di tempo, però in generale Tudor è un po', diciamo così,
come si chiamava,
allineato sulla difesa a 3, ecco.
Il radioascoltatore precedente come si chiamava?
Michele.
Ah, Michele, sembra alla voce di Soldatino di Livio, sembrava
sì,
di ascoltare di Livio un pochettino.
No, 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 non è di Livio, non è di Livio.
gioca a calcio anche lui, ma non a livello di delirio, ovviamente, ma non è delirio. E, sì, lui dice giustamente, Stefano, no? Ho letto oggi qualche giornale, ma è normale anche che sia così. Spalletti deve recuperare 100 milioni, nel senso che tra le qualificazioni, alcuni calciatori che sono stati pagati, secondo me c'è anche questo discorso. Possiamo dirlo, Stefano, che alcuni calciatori... No. Dai. Sì.
Però io ho letto l'articolo, di 100 milioni parlava...
Sì, delle qualificazioni.
I 30 milioni del passaggio del turno successivo di Champions League e 70 la qualificazione...
E poi no, c'era pure un qualche pezzo, forse non sulla Gazzetta, relativo al fatto lui deve comunque, gli avranno detto sicuramente di recuperare, di valorizzare alcuni calciatori, che spero però, come dici tu, che prima o poi si sveglino, perché no... Nell'uno o nell'altro, finora hanno dato segni di...
Bisognerebbe chiedere all'algoritmo di...
Bravo, ecco, oggi per esempio...
Di Comolli.
Bravo, oggi per esempio, Stefano, mi aspettavo, siccome Comolli, quando ha parlato di algoritmo, ha detto, e tra l'altro ha detto lui, la difficoltà spesso è con gli allenatori che devono essere sintonizzati su questo discorso. Oggi io mi sarei aspettato da qualche collega una domanda, cosa ne pensa delle parole di Comolli sull'algoritmo legato anche... al tecnico, invece a Spalletti non gliel'hanno fatta. Io invece gliela, per esempio, gliel'avrei fatta se fossi stato lì. Comunque, vabbè, vai, Fede.
Carissimo Quintiliano, Salvatore D'Aenna.
Ciao.
Avevo paura che tu dicessi senza se e senza ma.
No, non lo dico più.
Ma. Ogni volta che lo si dice, non vinciamo mai. Per
favore, non lo
proviamo
dico
una
più.
Volta a non dirlo, chissà che non si cambia.
Sì,
si
credo
cambia
che dipenda
via.
Da quello. Infatti,
dai,
sì.
Grande. Un abbraccio.
Ah, solo per questo hai chiamato, ma hai ragione, guarda, credo che dipenda da quello, così come dipesa alcuni risultati da me e Stefano Dischedi, che ci vediamo martedì per commentare, non lo diciamo più, Stefano, vediamo se magari sono delle profezie oppure...
Allora, ci vediamo martedì per mangiare.
Sì, viene anche ovviamente
Federico
che non ama la partita, quindi no, mentre noi dovremmo vedere la partita. Vai, Fede.
Ciao Quinti, buonasera, Adelmo da Roma.
Ciao.
E niente, domani si deve solo che vincere. Ci stanno altre opzioni, secondo me. Quindi andiamo e dimostriamo che siamo una Juventus, sempre e comunque. Un saluto da un cococciaro ad un altro. Un abbraccio, buona serata a tutti.
Cococciaro in che senso? Che vuol dire, Stefano? Da un cococciaro a un altro? Cococciaro, non lo so. Non so
a meno che non abbia un riferimento al personaggio di Totò, di Cococcia, quindi non so.
No, boh, da un cococciaro all'altro, cococciaro, boh, non lo so, boh, Adelmo, manda, spiegaci, se scrivi magari per capire. Sì, bisogna, ti posso dire, Stefano, io, che poi però sempre il suo discorso, la personalità, anche, non c'erano ovviamente tutti, però l'anno scorso, tu ti ricordi, 3-0 la Fiorentina decise l'esonero, no? Di Thiago Motta, che praticamente era successivo alla sconfitta brutta contro l'Atalanta. Anche per questo un po' di, no? Non per Motta in generale, perché l'anno scorso ti hanno battuto, peraltro è cambiato tutto, compresi i due allenatori, perché nella Fiorentina c'era Palladino, che adesso è sulla panchina dell'Atalanta, nella Juventus c'era appunto Motta, che poi è stato esonerato, sostituito da Tudor, tra l'altro, aggiungo, mentre lo scorso anno fu decisiva per questa panchina, magari la Juventus vincendo potrebbe dare una botta, non dico decisiva, alla Fiorentina, che è ultima, però una botta fortissima, perché la Fiorentina non ha mai vinto, Stefano, se non vince nemmeno domani comincia a innescarsi un meccanismo...
Beh, non penso che per la lotta di non retrocedere la Fiorentina debba fare i punti con la Juventus. Quindi per assurdo domani la Fiorentina...
Però per loro sì, Stefano, perché per loro è la partita dell'anno, della resurrezione, così.
Non sono i tre punti con la Juventus che fanno, secondo me, la differenza da un punto di vista... fanno la differenza per salvare una stagione assolutamente negativa. Cioè, sappiamo come funziona a Firenze. Loro hanno ancora la conference in piedi, per loro magari un percorso fino in fondo in conference e battere la Juve almeno una volta in campionato, hai salvato la stagione.
Però Stefano, bravo, sono d'accordo con te, in una stagione in cui sei tranquillo, ma in una stagione in cui sei comunque nelle acque, no?
nella palude della classifica, può essere una partita dell'anno, ma più che altro loro potrebbero prenderla come partita della resurrezione, cioè non possono pensare alla sfida contro la Juventus partita dell'anno, l'abbiamo vinta, siamo a posto anche se non ci qualifichiamo per nessuna coppa. Ah, Delmo da Roma, però Cocociaro che significa? Perché da Roma Cocociaro? Boh, non so cosa significhi Cocociaro, vabbè, comunque non fa niente. Allora, Adelmo dice gli avezzanesi vengono chiamati Cocociari per le zucchine che vengono coltivate a Fucino.
Patate.
Domani, siccome devo andarci, chiederò a qualcuno. Tra l'altro, infatti, la cosa più importante sono le patate. Vabbè, vabbè, tu perché Stefano è di un altro, non è marsicano. O è Marsica dove sei tu? No,
io sono marsicano.
È sempre Marsica, lì è vero, però sì. Io sto un po' più vicino a Fucino. No, Cocociari, però non lo sapevo nemmeno. Federico Rossi, che è al confine, lui è di Rieti, però insomma confina con l'Abruzzo. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano da Silverio.
Silverio.
Beh, per commentare questa notizia. Ovviamente altri 100 milioni messi nella Juventus, nell'azienda Juventus, dalla Exor, chi per lui, ovviamente la maggior parte dei soldi l'ha messa la Exor, poi ovviamente gli altri azionisti, infatti per questo pare che sia sceso anche il valore in borsa delle quote di Juventus, però alla fine restiamo veramente gli unici che mettiamo soldi freschi, gli altri con qualche apparecchiamento, non vogliamo dire giocatori venduti in Inghilterra piuttosto che comprare d'altra parte, eccetera, eccetera, sovrapprezzo, eccetera, eccetera, dove nessuno mai controlla. La Juventus mette soldi, mi dispiace, veri, freschi, e mi pare di ascoltare che sia l'unica che lo fa, mi dispiace per gli altri, e per questo è una delle cose che dico lì, mi piace, e che l'anno scorso non abbiamo comprato nessun giocatore in Italia. È la mia idea antica, spero che continui così, dove la Juventus meno giocatori compriamo in Italia, meno giocatori compriamo in Italia, non italiani, meno giocatori compriamo in Italia, va benissimo. Quindi bene, fino alla fine speriamo che domani, ovviamente la speranza è di vincere a Firenze, ma anche all'ultimissimo minuto segnando di coscia.
Sì,
grazie
Silverio
per tutto quello che fa per noi.
Grazie Silverio, anche di qualcos'altro, non solo di coscia, ma l'importante è che si vinca. Però il discorso degli stranieri italiani, abbiamo sempre detto, Stefano, no? Negli ultimi anni la Juventus dovrebbe ricreare uno zoccolo italiano, no? Per tantissimi motivi, tra i quali le nazionali, eccetera. Se andiamo a comprare all'estero, però poi no.
Insomma, prendiamo gli italiani all'estero, che prendiamo? Gli studenti in Erasmus prendiamo.
No, vabbè, perché all'estero vi dico chi ci sono: Donnarumma che guadagna 12 milioni, 10, non lo so. Tonali che ne guadagna 7 più 2, e poi gli altri, Retegui che ne guadagna 30.
All'estero sono inarrivabili. Io continuo a pensare che sia sbagliato questa concezione. Bravo, come lì, bravo questo. Non hai dato soldi in Italia. La Juve non deve non dare soldi in Italia, non deve regalare i soldi alle possibili concorrenti o strapagare i calciatori. Cioè, tu puoi andare tranquillamente a comprare un calciatore dalla Fiorentina, dall'Atalanta, dal Milan, dal Napoli, dal Sassuolo, ma lo devi pagare il giusto. La Juve non deve smetterla di regalare i soldi in questo senso. È giusto questo discorso, ma poi dice alla Fiorentina 70 milioni per Chiesa e 45 per Bernardeschi, e questo è il discorso. Cioè, ma se la Juve compra, non lo so, faccio esempio, un talento anche in Serie B o in Serie A, comunque un giocatore promettente, giovane, e lo cresce come succedeva in passato con i vari Tardelli, Cabrini e tutto il resto. Cioè, che problema c'è? Non è che non dobbiamo.
Ma hai detto che sei contrario da giovane, per esempio. Hai detto no, è meglio che non lo prendano, che è troppo giovane.
No, io non ho detto che non so questo contrario. Per me li possono prendere tutti e due, sia giovane che Bernabé, ok? Ma non è che uno si deve aspettare.
No,
a
beh, certo, no, ma ho capito. Sì, il tuo
che arrivi giovane di 20 anni e cambi la Juve. Perché Ildiz, che è adesso il simbolo della Juve, è al terzo anno che sta la Juve.
Però a 20 anni, a 20 anni.
20 anni, ok. Miretti è al quarto anno con questo rientro per giocare lì. Cioè, ci vuole. Sono veramente pochi giocatori quelli che poi giocano una vita e subito diventano determinanti. Cioè, questo è il discorso. Però io dico, la Juve deve smetterla di buttare
di finanziare soldi, le altre società, dai.
No, deve smetterla di pagare 60 milioni Cop Miners, 40 milioni Nico Gonzalez,
40 anche Locatelli, ti ricordi, Stefano?
Sì, appunto, cioè, perché se tu adesso Comuzzo, che è un ottimo difensore, se tu Comuzzo lo paghi 10 milioni, 15 milioni, hai fatto un affare.
Ma
se
ti chiedono Comuzzo, di più.
40 milioni, ti... quello è il problema.
Lo so, ecco perché ti dico che, per esempio, se vuoi il Diz, adesso ovviamente solo un club estero potrebbe acquistarlo nel caso in cui o mi dai 100 milioni oppure no. Io la vedo così, Stefano, perché comunque il Diz è uno attualmente in Europa, è uno forte, non è già un fuoriclasse, però è uno forte perché lo vogliono tutti.
No, poi tra l'altro in questo momento ha un grande appetito quello che crea anche la Juventus, no? All'esterno ha un ingaggio in questo momento molto basso, che quindi è quella cosa che attira proprio le società, no?
Fermo restando, quindi, Stefano, che 1,5 che dovrebbe passare a 5,5-6, ma se si presenta un club inglese, per esempio, gliene offre minimo 10. Su questo non c'è dubbio,
sì,
quindi
d'accordo.
Basso relativamente per quelli inglesi, 6 milioni anche, tra virgolette, non è alto, perché gli offrono il doppio e questo è un vero, sarebbe il vero problema. Vai, Fede.
Ciao, sono Michela da Toronto.
Ciao.
Volevo dire la mia su Fiorentina e Juventus.
Ne hai facoltà.
Che vinciamo come al solito, che dovremmo
come
fare.
Al solito.
E che non avremo gli arbitri contro, non solo il tifo. Cioè, gli entrate la Fiorentina, e che gli arbitri facciano la loro parte, né da una parte né dall'altra. E che facciamo una partita convincente. Vincente sicuramente. Anche se faremo una partita brutta, ma portare 3 punti a casa, ma mi piacerebbe vedere una squadra che se la gioca alla grande, che ha cambiato mentalità, che fa vedere, fa capire al mister che lo segue e hanno voglia di cambiare, hanno voglia di dimostrare che non sono così brocchi come tutti
pensano,
tanta gente li descrive. Ok, buona giornata da Toronto. Buona
grazie a te,
voi,
un saluto al Canada. Ha detto vincere come al solito, manca un po' il come al solito abbinato al verbo vincere, purtroppo, nella Juventus. Ne abbiamo un altro prima di salutarci? Sì, altri 2, 3, non mi ricordo, 1, vai.
Ciao ragazzi, Alex a Dublino.
Ciao.
Allora, secondo me Spalletti, e questo è solo un mio pensiero, non farà la difesa a 4 ancora, il centrocampo a 3, secondo me opterà ancora per la difesa a 3 perché non c'erano tutti i giocatori, un tot di giocatori dato con le nazionali, quindi non aveva tutti a disposizione per fare diciamo gli allenamenti, per provare, quindi penso che
anche,
la mia logica dice che fino
avuti
a quando avrà tutti i giocatori a disposizione comincerà a fare questa transizione, e penso che nelle prossime 2 settimane pian piano comincerà magari qualche cosa di diverso già con la difesa 4. Almeno questo è il mio pensiero.
Certo.
E meno male che è finita sta purgatorio
della nazionale,
della sosta nazionale, che veramente questa è forse la peggior sosta da un po' di tempo. Io non sono di quelli che ti fa contro l'Italia, non capisco quelli che possono ti far contro, e infatti mi ha fatto veramente male e mi ha dato molto fastidio questa partita contro una Vergia.
Poi voglio vedere quando giocherà con l'Irlanda, visto che sei a Dublino, anche se vabbè, Irlanda del Nord è diverso, però comunque sempre lì sei. Finalmente si riparte. Oggettivamente, Stefano, anch'io quando non c'è il campionato ci si annoia, invece ricominciano le partite, avremo anche molti molti più spunti, e quindi martedì saremo qui, prima di andare a cena ci faremo una chiacchierata, non diciamo nulla, io non dico più le frasi che sembra che sportino sfortuna, veramente è un po' che non lo dico. Allora, caro Federico Rossi, domani appuntamento con te qui, colpo di tacco, io poi sarò presente martedì successivo. Grazie Fede, grazie a tutti voi, grazie a Stefano Dischedi, buona serata, mi raccomando, guida sempre con una certa cautela, ok?
Assolutamente.
Grazie Stefano, okay. Un abbraccio,
ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Buona serata, buona settimana.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.